Radio Grad, la radio libera e resistente.
Ben ritrovate e ritrovati sul megafono, una rubrica settimanale a cura di Lotta Continua di Pisa della redazione toscana del giornale. E come abbiamo già fatto in questi giorni, pensiamo che l'argomento della condizione operaia e delle manovre in atto da parte del governo Meloni, insieme alla questione sindacale e quella sociale, dovrebbero essere oggetto di grande attenzione. Siamo a pochi giorni dalle elezioni comunali e con grande rammarico dobbiamo anche riscontrare che le sirene elettorali ormai riguardano anche una buona parte del sindacalismo di base, conflittuale, delle organizzazioni sociali, che ovviamente stanno operando delle scelte anche diverse fra di loro, ma molti si stanno muovendo anche all'interno, diciamo, della campagna elettorale. È inutile girarci attorno alla subalternità ideologica e culturale del sindacato rappresentativo, ma anche di spezzoni significativi dei movimenti. Questa subalternità alla ideologia dominante e ai dettami padronali riteniamo sia un ostacolo quasi insormontabile se vogliamo costruire una stagione di conflitti che restituisca una centralità alle istanze della forza lavoro. Possiamo poi dividerci anche sulle appartenenze sindacali, sull'approccio culturale, sulle analisi, ma su un punto invece noi crediamo che dovremmo essere tutti concordi, ossia nel ritenere che la pratica di CGIL e CISL e UIL sia ormai un ostacolo al progetto di lotta conflittuale, senza il quale le istanze della classe lavoratrice non muoveranno un passo in avanti. E lo facciamo anche consapevoli che nei luoghi di lavoro si guarda a taglio del cuneo fiscale con grandi aspettative. Conti alla mano, ci rendiamo conto che il governo Meloni se la cava con una miseria, ma una gran parte di quei soldi derivanti dal cuneo fiscale andranno ai padroni, che pagano una percentuale superiore a quella della forza lavoro sulle tasse del lavoro. E ci rendiamo anche conto che il modo migliore per recuperare il potere d'acquisto dovrebbe essere quello poi che conosciamo tutti: un aumento stabile dei salari, un aumento stabile delle pensioni, per recuperare tutto il potere di acquisto che ci hanno eroso con anni di tagli e di politiche. Se poi guardiamo un po' di dati, per esempio i dati Istat, quelli del 2010, il cuneo fiscale in Italia era attorno al 46,2% del costo del lavoro, il 20% o poco più a carico dei lavoratori e il 25,5-26% a carico dei datori. Poi sono anche dei dati più recenti dell'Istat che ci dicono che i contributi sociali dei datori di lavoro sono diminuiti in un decennio di circa 4,5 punti in percentuale, fra decontribuzioni varie e sgravi, ma al contrario dei contributi a carico della forza lavoro, i contributi a carico della forza lavoro sono invece rimasti invariati. In pochi anni le imposte sul lavoro dipendente sono aumentate del 2%, ma la retribuzione netta dei lavoratori si è ridotta del 10%. Quindi ci rendiamo conto che non c'è un meccanismo Certo, cioè non è che diminuendo il cuneo fiscale tu vai ad accrescere il potere di acquisto della forza lavoro, perché tutti i provvedimenti che sono stati adottati in questi anni all'insegna degli aiuti alle imprese hanno accresciuto la quantità di profitti, ma hanno anche nello stesso tempo lasciato al palo, se non indebolito, il potere di acquisto della forza lavoro. Nel 2020 i redditi da lavoro dipendente sono risultati in contrazione di circa il 5%. Il costo lordo del lavoro era pari a circa, percentuali parlando, 4,4% in meno dell'anno precedente. Allora ci rendiamo conto che i datori di lavoro hanno beneficiato da anni di aiuti e di contribuzioni e la Meloni poi si muove nell'alveo delle compatibilità economiche dettate dall'Unione Europea, si muove sulla stessa strada intrapresa, ad esempio, da Renzi e anche da Draghi, che gli aiuti e le decontribuzioni sono in prevalenza finiti nelle tasche dei padroni che hanno accresciuto i loro profitti. Nello stesso tempo la forza lavoro ha visto diminuire il potere di acquisto dei salari, nella pubblica amministrazione non ci siamo più ripresi dai 9 anni di blocco della contrattazione e che riducendo il cuneo fiscale, che poi è una richiesta storica delle associazioni datoriali, ci sono anche meno entrate fiscali nelle casse dello Stato. E questo rappresenta non un problema per i datori di lavoro, che una sanità, una previdenza integrativa se la possono pur pagare, ma per la forza lavoro che in realtà se incrementare il proprio potere d'acquisto deve indebitarsi perché lo stipendio che abbiamo a malapena ci consente di pagare le bollette, i mutui, che intanto stanno crescendo in virtù dell'innalzamento progressivo dei tassi di interesse e per sostenere un costo della vita che è sempre più elevato. L'Italia non è fra i paesi dove si pagano maggiori tasse sul lavoro, comunque non è nelle primissime posizioni, perché nei paesi dell'Unione Europea ce ne sono almeno 5 dove si pagano più tasse. Allora c'è una subalternità ideologica e politica che sta arrivando alle estreme conseguenze. L'ideologia dei dominanti ormai si è impossessata anche di noi lavoratori, lavoratrici, e basti pensare che da anni ormai i premi di risultato sono detassati e sui premi di risultato poi, il secondo livello di contrattazione, si giocano anche l'aumento della produttività in cambio di pochi soldi e l'innalzamento dei ritmi e deroghe continue a quel poco che rimane degli istituti dettati dal contratto nazionale. E siamo davanti a una situazione di grossolana semplificazione, perché pensare che esca rafforzato il ruolo della contrattazione di primo e di secondo livello, inserendo ad esempio le causali per il tempo determinato dopo il 12° mese, significa di fatto addolcire la pillola, ma non risolvere assolutamente il problema. Anzi, ogni qualvolta che noi sentiamo dire che bisogna inserire dentro la contrattazione nazionale il reddito minimo, oppure che bisogna inserire le causali per i tempi determinati nella contrattazione nazionale, ci rendiamo conto che allora la difesa di quel contratto nazionale sta diventando una vera e propria fuffa. Perché si svuota di prerogative il contratto nazionale, si rinvia al secondo livello di contrattazione per ottenere deroghe e vantaggi a favore delle parti datoriali, e la scelta del governo è di fatto quella di responsabilizzare i contratti collettivi nella scrittura delle causali, piegandoli a fini datoriali e non a interesse in prevalenza della forza lavoro. Sarà sufficiente scrivere nei contratti che i rinnovi dei dei tempi determinati si rendono necessari per esigenze di natura organizzativa, produttiva o tecnica, per giustificare il prolungamento del rapporto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione. E mentre il governo esulta per i tagli al cuneo fiscale, dimenticano di dirci che hanno cancellato, ad esempio, le agevolazioni per le bollette del gas. E in aprile i costi a carico delle famiglie rispetto al marzo del 2023 sono cresciuti di oltre il 22% e avremo dei costi maggiori in un anno di circa 240 euro, una cifra di gran lunga superiore a quella derivante dai tagli del cuneo fiscale. Ma proseguire in questa subalternità rispetto ai dettami delle associazioni datoriali e dei governi ci porta inevitabilmente verso le sirene ammaliatrici della tassa piatta, che invece rappresenta un problema per l'equità fiscale e per la tenuta sociale di un paese nel quale la riduzione delle tasse, a carico soprattutto delle associazioni datoriali, si ritiene la soluzione migliore per risolvere un problema, quello del lavoro, che in realtà sta diventando sempre più mal pagato e sempre più precario. Vi salutiamo e vi ringraziamo per l'attenzione.